Roberta, tu hai mai scaricato un'app che ti aiutasse a gestire alimentazione, giornata, cose così?
Ma l'ho fatto una volta, poi mi sono resa conto che bastavano dei post-it. Tu?
Io ancora ignoro l'app che mi ricorda di bere, guarda, lasciamo perdere che sono un disastro.
Ecco, quella magari ascoltala, ma altre decisamente ignorali.
Doc, tratti da una storia vera.
Ben ritrovati e ben ritrovate, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, come sempre accanto a me c'è Francesca Scherini.
Ciao!
Oggi siamo andate direttamente oltre i titoli di coda perché ci siamo appassionate a una fiction che parte da una storia vera, anzi da una truffa travestita da miracolo. È la serie Apple Cider Vinegar, disponibile su Netflix, spero si dica così. Francesca ci ha fatto venire però molta voglia di tornare alla fonte di questa storia, e cioè di cercare un po' chi fosse davvero la persona che ha ispirato questa serie. E allora abbiamo trovato il documentario australiano che ha svelato la verità dietro a una delle più grandi bugie del mondo del wellness. Oggi stiamo parlando del caso Bell Gibson, quindi ora Francesca lascio a te approfondire.
Proprio così, il documentario si intitola Unmasking Bell Gibson, The Real Story of the Unfamous Wellness Scammer ed è stato trasmesso da 60 Minutes Australia e potete trovarlo su YouTube. È in inglese ma potete attivare facilmente i sottotitoli automatici. Racconta la vera storia di Bell Gibson, influencer australiana che ha costruito un impero raccontando di aver sconfitto un cancro terminale grazie a rimedi naturali, a una dieta pulita e la forza del pensiero positivo. La sua app, The Whole Pantry, è stata un successo mondiale. Piccolissimo dettaglio, il cancro non c'era mai stato, una bugia colossale.
Bell Gibson affermava di poter convivere serenamente con un cancro al cervello grazie a queste diete naturali e rimedi alternativi. Raccontando quindi questa guarigione miracolosa, chiamiamola così, ha creato un'enorme community online, pubblicando anche un libro, lanciando un'app di successo che appunto è The Whole Pantry, che è stata promossa addirittura da Apple. Nel 2015 però un'inchiesta rivela che Bell non ha mai avuto il cancro. Le sue dichiarazioni erano completamente inventate, così come le donazioni benefiche che sosteneva di fare, e quindi quella di Bell non è solo una truffa economica, ma una manipolazione emotiva di massa alla fine. Quindi ci andiamo a concentrare sul fatto che lo storytelling era davvero perfetto. Cioè, lei era giovane, bella, allegra, sempre grata nonostante questa malattia immaginaria. Parlava di resilienza, parlava di guarigione alternativa, di potere personale. Il mondo l'ha ascoltata, l'ha premiata, l'ha imitata e purtroppo l'ha seguita.
E mentre la serie Netflix Apple Cider Vinegar romanza e moltiplica i livelli di ambiguità della protagonista, che si ispira dichiaratamente a Bell Gibson, il documentario giornalistico mette i fatti in fila, uno dopo l'altro: la menzogna sulla malattia, le finte donazioni in beneficenza, la manipolazione delle emozioni delle persone malate e il coinvolgimento di colossi come Apple e Penguin Books, che l'avevano promossa come volto di una nuova generazione di benessere naturale. Ancora una volta la dimostrazione è che noi tutti siamo vulnerabili, no? Davanti a chi sa raccontare bene una storia.
Ci fidiamo di chi ci ispira, di chi ci fa sentire in controllo e spesso diamo più credito a chi neppure conosciamo. Ma dove finisce l'influenza e dove comincia la manipolazione? Chi è davvero responsabile? Bene, ne parliamo tra poco.
Bentornate e bentornati a Doc, tratti da una storia vera, con Francesca Scherini e Roberta Lippi. Oggi stiamo parlando di una storia che ci ha lasciate se non sbigottite quantomeno perplesse, ed è raccontata prima nel documentario Unmasking Mel Gibson e poi trasposta nella serie Netflix Apple Cider Vinegar, dove rivediamo anche riprodotte in chiave fiction proprio le immagini dei documentari a lei dedicati da 60 Minutes Australia. La truffa di Mel Gibson è stata smascherata grazie all'inchiesta del quotidiano australiano The Age, che per primo ha messo in dubbio la sua storia di guarigione dal cancro con metodi naturali. L'articolo ha rivelato che Mel non solo non aveva mai avuto il cancro, ma non aveva neanche mai devoluto in beneficenza quanto promesso con i ricavi del suo libro e della sua app. A partire da quelle rivelazioni, appunto, il programma 60 Minutes Australia ha dedicato due documentari alla vicenda. Il primo nel 2018, con un faccia a faccia tra Mel e la giornalista Tara Brown, e un secondo più recente che approfondisce l'impatto della sua bugia su pazienti e familiari.
Una vicenda inquietante che ci obbliga a riflettere sul nostro rapporto con l'informazione e con il mondo del benessere online, ma anche e soprattutto sulle conseguenze che queste narrazioni possono avere su chi è davvero malato. Le bugie di Mel Gibson hanno avuto un impatto, devastante, enorme su pazienti oncologici e sulle loro famiglie, che tra l'altro spesso chiaramente sono già fragili e sono soprattutto in cerca di tanta speranza. È una situazione inaccettabile. Come sempre, se anche voi avete pensieri, domande su questo caso, su questo argomento, scriveteci a doc@radiopopolare.it, cercateci anche sui social come doc-tratti da una storia vera.
Ma per iniziare a parlarne da subito e provare ad approfondire in modo sensato e utile tutta la faccenda, anche oggi abbiamo con noi un ospite davvero prezioso, perché ci facciamo aiutare in questo caso da Natalia Russo, ricercatrice e dietista oncologica. Benvenuta a Doc.
Salve, grazie mille per l'invito.
Grazie a te per essere qui. Allora, nel documentario e poi anche nella fiction vediamo follower malati che decidono di abbandonare le cure per seguire l'esempio di queste paladine delle cure naturali. Ecco, tu che lavori quotidianamente con pazienti oncologici, ti sei mai trovata davanti a scelte simili, e cosa si può fare per contrastare la disinformazione?
Bene, una bellissima domanda. Purtroppo sì, mi è capitato di incontrare pazienti che in momenti di fragilità hanno deciso di sospendere proprio le terapie oncologiche per seguire delle strade alternative. Spesso queste strade sono state proposte da, insomma, personaggi privi di competenze mediche, e in questi casi la disinformazione, a mio avviso, può diventare molto molto pericolosa, perché sfrutta quella che è la speranza di chi cerca una via più naturale, ecco, illudendolo con promesse infondate. E quindi, come professionisti, il nostro compito è quello di accompagnarli, no? Quindi serve creare uno spazio di ascolto, rispondere ai dubbi in modo comprensibile e soprattutto basato su evidenze. Ed è importante ricostruire un rapporto di fiducia con la medicina. Quindi contrastare la disinformazione significa anche essere nei luoghi dove questa nasce e si diffonde, proprio come sui social, appunto. Quindi credo molto nel valore di una comunicazione scientifica che sia chiara, empatica e soprattutto accessibile.
Ecco, a proposito proprio di divulgazione e di accessibilità delle informazioni, oggi c'è un termine che sentiamo molto dire, no? L'alimentazione anticancro. È diventato quasi uno slogan, ma cosa c'è di vero? Cioè, quali sono i limiti, i rischi di chi cerca queste scorciatoie? E poi ci sono delle soluzioni miracolose nei cibi?
Verissimo, verissimo. L'alimentazione anticancro ormai è diventato uno slogan purtroppo accattivante, ma il rischio è che venga banalizzato. Io dico sempre ai miei pazienti che non esistono alimenti miracolosi in grado di prevenire o curare il cancro, ma esistono degli stili alimentari che nel tempo possono ridurre il rischio di sviluppare alcuni tumori, e questo è quello che viene evidenziato da istituzioni internazionali autorevoli come il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Il problema nasce proprio quando si cerca una scorciatoia, qualcosa di semplice e immediato, spesso perché i pazienti oncologici hanno paura, sono molto disorientati, e quindi ridurre tutto ad un cibo buono o cattivo può portare a restrizioni inutili che possono portare ad una serie di condizioni molto pericolose, come ad esempio la malnutrizione, che nei pazienti oncologici aumenta la tossicità dei trattamenti, riduce la sopravvivenza, riduce la qualità di vita, quindi bisogna porre molta attenzione. E la vera prevenzione io credo che richieda del tempo, richiede equilibrio e soprattutto uno sguardo d'insieme sullo stile di vita. Ad oggi è questo quello che conta. Infatti il mio lavoro consiste proprio nel riportare tutto questo su quello che è l'evidenza scientifica, senza creare né allarmismi e d'altra parte nemmeno illusioni.
Ecco, a proposito proprio del tuo lavoro, c'è un grande bisogno di divulgazione scientifica, affidabile ma anche accessibile, e tu sei attiva in progetti di comunicazione rivolti ai pazienti. Ci racconti qualcosa di più del tuo lavoro in questo senso?
Sì, certo. Allora, diciamo che negli ultimi anni, soprattutto dopo aver conseguito un master specifico in nutrizione oncologica, ho sentito un po' il bisogno di portare tutte le conoscenze e le competenze al di fuori dell'ambito clinico, per aggiungere anche chi è a casa, magari chi ha appena ricevuto una diagnosi o chi è in cerca di risposte. E proprio attraverso la mia pagina Instagram, quella che utilizzo di più, cerco di tradurre quelle che sono le evidenze scientifiche in consigli che possano essere pratici, con un linguaggio semplice ma al tempo stesso rigoroso. Infatti tratto molto di alimentazione durante le terapie, di come gestire quelli che sono gli effetti collaterali, ma anche di prevenzione e soprattutto di informare sui falsi miti, che è questo, diciamo, uno dei punti più importanti su cui battere molto. L'obiettivo è proprio quello di guidare le persone ad alimentarsi con consapevolezza, quindi cerco insomma di fornire loro strumenti per orientarsi piuttosto che regole rigide che molto spesso si leggono sui social. Quindi credo che una buona comunicazione possa in tal senso aiutare loro a riconnettersi con il proprio percorso oncologico.
Ecco, e per chiudere, perché purtroppo il tempo è sempre troppo poco, una domanda che ci sta molto a cuore: come può una persona malata o anche un familiare di una persona malata capire se un'informazione online è affidabile o meno? Cioè, ci sono dei segnali, delle fonti o dei criteri da tenere presenti?
Allora, sì, ci sono alcuni segnali utili. Sicuramente una buona informazione, dobbiamo sempre ricordare che non promette mai miracoli né risultati certi in tempi rapidi. Quindi è un'informazione che bisogna che sia accompagnata da fonti verificabili come linee guida ufficiali o studi scientifici, e che soprattutto non metta mai in opposizione la medicina con ciò che è naturale. Quindi un consiglio pratico è verificare innanzitutto chi sta dando quell'informazione, quindi è un professionista sanitario riconosciuto, tutti i professionisti sanitari devono essere iscritti ad un albo professionale. Bisognerebbe chiedersi, vende qualcosa in cambio della fiducia che chiede? Quindi questo è quello che faccio, invito sempre i pazienti a chiedere, a confrontarsi e soprattutto a non vergognarsi dei dubbi, perché certo cercare delle informazioni è legittimo, ma è fondamentale farlo con spirito critico. Quindi c'è bisogno di una rete di professionisti affidabili, capaci di educare senza semplificare, e soltanto così possiamo ridurre tutta questa disinformazione, in questo caso specifico soprattutto sulla nutrizione nel percorso oncologico.
Bene, grazie davvero per essere stata con noi oggi, per averci aiutato a fare un pochino più di chiarezza. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie mille.
Grazie mille, ciao. Conversation with no destination, another battle never won. Each side is a loser, so who cares who fired the gun? And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning. Let loss reveal it. Let loss reveal it. Patron saint of the lost causes.
We were lost before she started. We lay in bed as she whipped around us. Maybe I've always been more comfortable in chaos. And I was on the island and you were there too. But somehow through the storm I couldn't get to you or St. Jude. Somehow she knew. And she came to give a blessing while causing devastation. And I couldn't keep my mouth shut, I just had to mention, grabbing your attention. Saint Jude, the patron saint of the lost cause. Saint Jude, we were lost before she started. She whipped around us. Maybe I've always been more comfortable in chaos. Trying to find the meaning and lost revealing, and lost revealing. And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning and lost revealing, and lost revealing.
Siamo ancora a Doc, tratti dalla storia vera. Abbiamo parlato di Bell Gibson, della sua truffa e dell'impianto devastante che ha avuto su tanti malati e sulle loro famiglie. Ma cosa sappiamo di lei oggi e come possiamo approfondire questa storia?
Bell Gibson è scomparsa dai riflettori da tempo, ma le sue azioni continuano a suscitare interesse tra i mass media. La serie Netflix Apple Cider Vinegar, uscita il 6 febbraio 2025, ha riportato alla luce questa storia australiana. Interpretata da Catherine Deaver, la serie è un dramma che ha ricevuto molte recensioni positive, anche se alcuni critici hanno sottolineato che non approfondisce abbastanza le implicazioni morali e sociali della vicenda. A me in realtà, Roberta, è piaciuta.
Ma guarda, anche a me devo dire, eppure molto. Comunque, per chi desidera un approfondimento, diciamo, più giornalistico, più dettagliato, più documentaristico, ci sono i documentari di 60 Minutes Australia che sono fondamentali. Dopo essere stata smascherata nel 2015, Bell ha dovuto affrontare, diciamo così, una multa di $410,000 australiani per pratiche ingannevoli, diciamo così, perché ovviamente non ha mai saldato il debito. Le autorità hanno effettuato diverse perquisizioni anche nella sua abitazione per cercare di recuperare questi fondi che erano dovuti, ma senza successo. Nel 2020 Gibson ha affermato di essere stata adottata dalla comunità Oromo di Melbourne, ma questa dichiarazione è stata successivamente smentita dai leader della comunità. Insomma, attualmente vive una vita privata, lontana dai mass media, dalle attività pubbliche, però non sappiamo esattamente che cosa sta combinando e speriamo che non stia tramando nulla.
Ancora una volta vi ricordiamo che se volete condividere le vostre riflessioni o porre domande, ci potete scrivere a doc@radiopopolare.it o cercarci sui social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Sai, Roberta, quando si scopre una storia come quella di Bell Gibson, ti rendi conto di quanto sia facile lasciarsi ingannare dalle false speranze, quindi mai abbassare la guardia, soprattutto quando si parla di salute.
Assolutamente, Francesca, penso che per il lavoro di persone come Natalia che abbiamo intervistato oggi, ovvero di persone che diffondono informazioni scientifiche oneste, chiare, professionali, sia più importante che mai. Ci devono spingere anche a riflettere, a chiedere, a confrontarci sempre con qualcuno, e se non vi fidate dei medici, chiedete pareri a più medici, perché in fondo la verità è una cosa che veramente in questo caso ci salva. Quindi non affidatevi soltanto a una fonte, confrontate.
Esatto, noi adesso dobbiamo davvero chiudere, ma vi vogliamo ricordare che saremo con voi per tutto il mese con nuove puntate, nuove storie, approfondimenti sempre dedicati a temi reali. Se avete spunti sapete come segnalarceli, e per oggi è davvero tutto, passate una settimana fantastica, ciao!
I can't seem to focus, and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. Changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her, and I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone.